Poi si parla dei processi di maturazione di libertà, di crescita integrale, coltivare tutti gli aspetti della formazione. Nell'ottavo capitolo ci sono tre verbi molto importanti che vengono messi in evidenza e commentati. Il primo è accompagnare. È colpa nostra, no? Il secondo è discernere. Il terzo è integrare. In questi tre verbi c'è l'originalità del documento. Questo documento dice che la Chiesa non accompagna in modo giusto, sufficiente i giovani sposi. Si parla quindi qui anche dei giovani sposi, di accompagnarli di più e meglio, di essere più vicini a loro. L'accompagnamento dunque è un po' carente stando a questo documento della Chiesa. Il secondo verbo è discernere. La Chiesa Cattolica ha fatto già degli articoli, un articolo autonomo, indipendente, proprio solo su questo verbo, sul discernere, e tutto quello che il documento Amoris Laetitia dice sul discernimento. Il discernimento è anche una delle caratteristiche della spiritualità di Sant'Ignazio nei suoi esercizi e quindi nella formazione dei gesuiti. Siccome la Civiltà Cattolica è scritta da gesuiti, hanno ripreso questo concetto volentieri perché fa parte della loro tradizione e della loro formazione. Questo discernere è veramente una novità molto grande, perché suppone che gli sposi stessi rileggano le loro esperienze e le sappiano in qualche modo raccontare e che trovino la sede giusta per raccontarle. E i preti e anche i laici, perché il documento insiste molto sulla preparazione nella Chiesa di persone competenti. Tra le persone competenti che il documento della Chiesa si augura che nascano nella Chiesa ci sono sposi cristiani, ci sono laici, donne e uomini. Il Papa dunque si augura che parecchie persone, anche appartenenti al mondo laico, quindi non solo preti religiosi e suore, ma veramente persone normali, cristiani normali, acquisiscono una competenza particolare per svolgere diversi ruoli, come quello di ascoltare gli sposi quando sono nella crisi, ma anche quello di accompagnarli o di promuovere colloqui, incontri, gruppi famiglia. Vengono molto sollecitati incontri degli sposi anche di gruppo. Mentre la pastorale familiare italiana conosce l'esperienza dei gruppi famiglia e li ha anche molto potenziati, il Papa non prende in considerazione la formazione di gruppi famiglia, o perlomeno dice che bisogna che gli sposi si radunino, ma non c'è quel modello di gruppo famiglia che noi conosciamo in Italia, o perlomeno non l'ha preso in considerazione. E probabilmente sotto sotto c'è un giudizio di gruppi in qualche modo elitari, gruppi che non sono sufficientemente aperti alle situazioni fragili, alle situazioni di rottura o alle situazioni in qualche modo difficili. Una cosa che non ho detto, che dovevo dire, che è molto importante, è che la distinzione degli sposi secondo la norma e degli sposi cristiani fuori norma questa distinzione che nei documenti precedenti era presente, qui sparisce. Qui si parla di fragilità e l'uso di persone che sono a norma e di persone che sono fuori norma. Questa distinzione che era molto presente con Giovanni Paolo II e anche con Papa Benedetto viene completamente cassata. Questo documento elimina, mette fuori questo linguaggio. E questo fa parte del terzo verbo. Il primo era accompagnare, il secondo discernere, il terzo è integrare. Cioè il Papa osserva che le situazioni di fragilità sono delle situazioni che devono appartenere alla Chiesa. La Chiesa deve sentire le coppie che sono in una situazione difficile come loro. Queste coppie devono appartenere alla Chiesa. E voi sapete che a un certo punto la lettera anche mette in discussione quelle norme che Giovanni Paolo II aveva messo nel familiaris consortio, per cui i divorziati e le sposate non possono fare padrini, non possono leggere in chiesa, non possono fare il catechismo, insomma ci sono altre limitazioni. Lui propone ai vescovi di rimettere in discussione questi criteri, perché il suo punto di vista, il suo ragionamento fondamentale è quello di dire che due spose che falliscano il loro matrimonio, qualunque sia lo stadio di fallimento, compresa una nuova unione, sono parte della Chiesa, devono sentirsi parte della Chiesa. Bisogna fare un lavoro di presa in considerazione che queste persone sono parte della Chiesa. Quindi questo verbo integrare è fondamentale, è una delle più grosse novità di questo documento, è proprio questo, di non prendere mai l'atteggiamento di giudizio e di allontanamento delle situazioni fragili, fallite o delle coppie ricostituite. Dicevo prima, ancora sulla pastorale familiare italiana, come si trova di fronte a questa lettera sul tema dei gruppi famiglia. Ecco, ho l'impressione che il Papa li abbia visti come troppo elitari, come espressione di un pensiero cattolico astratto, universale, come dire, che privilegia in modo elitario alcune coppie rispetto alle altre. C'è qualche cosa di questo sospetto che si può cogliere dalla lettura della lettera. Andiamo ancora avanti. Il sesto capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare. Il nono capitolo è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare. La mia esperienza di gruppi famiglia e di riflessione da parte di molte, molte coppie, anche accompagnate da preti, da teologi, che l'Italia ha fatto. L'Italia è uno dei paesi che ha lavorato di più su questo livello, della delineare una spiritualità familiare o delle spiritualità familiari. Avvisati che non si deve fare, come il Papa ha detto, degli enunciati elitari di coppie, che sono le coppie belle, le coppie magnifiche, le coppie che vivono e le proposte della Chiesa. C'è un invito fatto a tutte le coppie di sentirsi molto umili, molto in cammino, molto distanti dal vivere un ideale di perfezione sul modello costruito dalla Chiesa. Quindi fatta questa riserva che può riguardare anche alcune delle elaborazioni che sono state fatte in Italia da teologi e da coppie, da movimenti familiari. Io credo che questo capitolo di tutta la lettera sia un capitolo meno importante, meno interessante. Cioè, io credo che una rilettura di tutta l'esperienza che è stata fatta in Italia, magari anche Francia, Spagna, insomma, nell'Europa, di movimenti familiari, meriterebbe di essere presa in considerazione e di essere proposta. Un documento come questo avrebbe potuto proporlo. E quindi qui c'è una proposta di spiritualità familiare che, a mio modo di vedere, sarebbe arricchita da una rilettura dell'esperienza che è stata fatta in Italia e non solo in Italia. I momenti di gioia, il riposo, la festa, anche la sessualità si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della risurrezione di Cristo. Dunque, la spiritualità giustamente deve avere un fondamento teologico e anche biblico, deve cioè fondarsi sulla lettura e sulla rilettura dei brani della Sacra Scrittura che possano essere letti per sostenere la spiritualità familiare. E quindi una professione di fede è un elemento che assolutamente deve caratterizzare la spiritualità familiare. Mi sembra evidente, no? La parola spiritualità familiare. Non è pensabile una spiritualità familiare che non abbia dei testi di Sacra Scrittura come riferimento e dei temi teologici da leggere, rileggere, farli diventare schemi di osservazione della vita e di guida nel comportamento concreto e quotidiano degli sposi. Come è possibile comprendere già da quello che ho detto, l'esame dei contenuti di questa esortazione apostolica intende ribadire con forza non l'ideale della famiglia, ma la sua realtà ricca e complessa. C'è anche un'espressione che volevo leggere prima, se la ritrovo.